Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 713 di Studio di X, quello che ascolterete a partire dall'ultimo fine settimana di febbraio. Grazie anche se questa settimana a tutti coloro che ci hanno inviato rapporti d'ascolto per la trasmissione della settimana passata. Siete veramente in tanti, soprattutto quelli che ce li inviano per i 6070 kHz di Radio BCL News. Come al solito ne citeremo giusto un paio, uno per ogni emittente che ci ha ritrasmesso anche durante l'ultimo fine settimana, e insomma il resto degli ascoltatori lo ringrazieremo via email o sulle nostre pagine social. Insomma, lo facciamo subito, poi parleremo di noi. Grazie a Maurizio Mascagni e Angelo Fragolino che ci hanno ascoltato su Regional Radio, e non per caso la cito per prima, perché Regional Radio ha trasmesso durante lo scorso fine settimana testando i 1584 kHz dopo aver trasmesso per diverse settimane a 1602. Vi do però notizia proprio qui in trasmissione che a partire da questo fine settimana Regional Radio utilizzerà i 1485 kHz, per cui seguiteci su quella frequenza domenica pomeriggio intorno alle 17. Grazie quindi a Maurizio Mascagni e grazie a Angelo Fragolino, come dicevo, per averci ascoltato invece sui 1476 kHz di Free Radio AM con la sua Texun S2000. Grazie anche a Diego Cerri che come al solito non si è perso nessuno degli appuntamenti del fine settimana su AM 1350 kHz. La domenica mattina ci ha ascoltato con la sua autoradio Sony CDX-S2002, l'antenna di serie dell'auto, e la domenica sera poi ritengo chiaramente a casa con uno dei suoi magnifici ricevitori d'epoca collegati a un'antenna loop. In quel caso era un Etherphone modello 135 di produzione Magnadine o Magnadine, che dir si voglia. Per i 1350 kHz di AM grazie anche a Fabio Bolognini, e tanta invidio anche in questo caso, ci ha ascoltato a Novara con una radio Incar LV43 del 1946, e grazie come al solito anche a Simone Perico che ci ha ascoltato anche lui sui 1350 di AM come ogni fine settimana, ci ha ascoltato in questo caso anche sulle onde corte, ci ha ascoltato sia sui 1350 di AM ma anche il finale sui 1602 kHz di Regional Radio. In questo caso domenica 12 febbraio erano riusciti a spingersi sin da lui a Osio di Sotto in provincia di Bergamo, e con un piccolo ricevitore, il Sony CFSW 11, era una ricezione chiaramente molto difficile, ma è riuscita ad ascoltare la mia voce che per gli appassionati di radioascolto sembra essere diventata assolutamente voce certa e indistinguibile. Vi ricordiamo che siamo presenti in rete e sui social. In rete su www.studiodix.net, dove troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione, quindi tutte le puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva disponibili per lo streaming e per il download, e anche le forme di contatto per interagire con noi e con alcune delle emittenti che ci ritrasmettono. Troverete invece tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bclnews.it, notiziari internazionali, gallerie multimediali di audio e di QSL, schedule dei maggiori broadcaster internazionali che ancora utilizzano le onde medie e corte per i loro servizi per l'estero, e la lista delle trasmissioni in lingua italiana di quei pochi operatori che ancora lo fanno nella nostra lingua. Siamo poi presenti sui social con tante pagine alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, con chiaramente in testa Studio di X ma anche Obiettivo di X, BCL News, Radio BCL News, ABC Italian Broadcasting Corporation e www.ondemedietalia.it. In qualche caso troverete anche gli omologhi gruppi ai quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, con in testa proprio Studio di X, Radio Ascolto e Radio in TV, dove continuiamo a intrattenerci per il resto della settimana parlando di radio, di Radio Ascolto, ma non soltanto, anche al di fuori di questi 30 minuti scarsi che ogni settimana passiamo insieme in radio. E sono tanti anche oggi gli argomenti di cui ci occuperemo. Cominciamo con un piccolo assaggio dedicato al mondo del radioascolto internazionale, con gli ultimi cambi alla schedule di Radio Taiwan International, entrata in vigore il 15 di febbraio. fra le 10 e le 13 le trasmissioni in cinese che erano sui 7200 sono adesso in onda sui 7300 kHz, quelle fra le 12 e le 13 anche in questo caso in cinese che erano in onda su 9545 kHz sono ora in onda su 11985 kHz, quelle fra le 16 e le 17 in inglese che erano in onda su 6185 kHz sono ora in onda sui 9405 kHz. Invece nel segmento 22-23 oggi le trasmissioni in cinese e giapponese sono diffuse rispettivamente su 6075, 6105, 9450, 9900 e 11635 kHz per le trasmissioni in cinese e 9735 kHz per quelle in giapponese. Questo segmento intero 22-23 era prima diffuso fra le 22.30 e le 23.30. E continuate a monitorare anche i 9526 kHz, più o meno esattamente 9525.9, perché continua a farsi ascoltare anche dalle nostre parti con segnali discreti, anzi buoni, la Voice of Indonesia. Il segmento che vi invitiamo a monitorare in maniera particolare è quello fra le 13 e le 14, quando le trasmissioni sono in lingua inglese. E ritorniamo, come abbiamo già fatto anche nelle ultime settimane, a parlare di Radio Vaticana, perché c'è una nuova analisi del vaticanista Sandro Magister, che è riportata anche dal portale Ital Radio, che ripropone al grande pubblico la situazione della Radio Vaticana e del suo futuro all'interno del progetto di convergenza proprio dei media vaticani. Un post-scriptum è dedicato anche al commento di un esperto radioamatore. Mentre Radio Vaticana chiude le sue trasmissioni in onde corte, nessuno si chiede perché la Cina inonda l'etere con onde corte di elevata potenza in tutte le lingue. Sono davvero così stupide le autorità di Pechino? È una interrogazione, un interrogativo che anche noi ci facciamo. Già lo scorso 20 ottobre, come riportato da Ital Radio, si era occupato proprio il vaticanista dei progetti di Monsignor Viganò, che è il prefetto della Segreteria per le Comunicazioni Vaticane. Nel nuovo articolo sul suo blog sottolinea che con ipotetici contenimenti di spesa, dopo che dal 1 dicembre sono state spente le trasmissioni in onde medie e anche le onde corte, storico canale di comunicazione per i cattolici in paesi privi di libertà, difeso fino all'ultimo da padre Federico Lombardi, hanno i giorni contati. Funzionano ancora per l'Africa e parte dell'Asia, ma la loro stazione di trasmissione a Santa Maria di Galeria è sul punto di essere chiusa. Si riferisce anche di un'impressione che il portale multilingue e multimediale nel quale farà confluire tutti i mezzi di comunicazione vaticani nelle varie modalità di testo, audio e video e foto avvenga praticamente sul modello, ha detto, è un virgolettato, della Walt Disney Company. Ital Radio, e noi ci associamo come sempre, esprime una preoccupazione assolutamente crescente per l'abbandono di autonome piattaforme di diffusione a favore di modalità controllabili da terzi che privano della libertà di trasmissione e ricezione che solo la radio assicura a un numero illimitato di persone. Ascoltatori informati all'ultimo minuto e lasciati senza reali alternative, si augura che il rinnovato interesse della stampa favorisca una riflessione più ampia che consenta di mettere al centro delle comunicazioni vaticane, come di qualunque altro ambito, l'ascoltatore, non l'ansia di primeggiare in tecnologie solo apparentemente innovative. Chiaramente si rivolge alla rete in maniera principale, ma soprattutto a quanto avvenuto nelle ultime settimane proprio oltre Tevere, cioè il fatto che sia stata data in concessione una delle frequenze in FM al gruppo RTL per la ridiffusione di Radio Z l'italiana e in cambio una porzione assicurata di banda sul DAB Plus a livello, chiamiamolo, nazionale. In realtà non è così, la copertura è estremamente a macchia di leopardo. Credo che continueremo a parlare ancora di questi argomenti, ma altrettanto credo che non potremo assolutamente far altro che assistere inermi a questo trend incontrollato. E sempre dal portale Ital Radio ci giungono anche notizie da Capodistria, perché anche in questo caso ce ne siamo occupati in maniera continua. I toni si smorzano, l'attenzione però no. Rassicurazione alla comunità italiana da parte della radiotelevisione slovena, il cui consiglio direttivo ha definito esagerate le paure per un ridimensionamento dei programmi italiani del centro regionale di Capodistria. Ribadita l'intenzione di ottimizzare il servizio pubblico, ma sottolineate le troppe attenzioni verso posizioni individuali di chi vuole una limitazione dei programmi in italiano, che comunque in 10 anni ha perso il 12% dei finanziamenti, il taglio maggiore in tutta la radiotelevisione slovena. Facendo il punto sull'elaborazione del programma 2018, il Consiglio ha ritenuto le paure della nostra comunità, quella italiana, eccessive. Una marcia indietro davanti alla reazione documentata dei nostri connazionali, l'ha definita il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, l'Associazione delle Comunità d'Oltradriatrico, Maurizio Tremul, che ha tuttavia ribadito la necessità di tenere sempre la guardia. Ha rilanciato anche l'appello per un ritorno delle risorse necessarie alla denuncia del disagio della comunità nazionale italiana. A smorzare i toni anche Marco Filli, il direttore generale facente funzioni dell'ente radiotelevisivo sloveno, che ha dichiarato a Radio Capodistria che nelle precedenti riunioni i toni sono stati troppo accesi e si tendeva a sminuire il lavoro dei centri regionali parlando di una certa superfluità. Ma non è così, i programmi dei centri regionali e quelli delle minoranze etniche sono molto importanti, bisogna sicuramente mantenerli, ma d'altro canto bisogna anche andare avanti con i nuovi media e confrontarsi con le nuove sfide della società. I toni quindi si smorzano, la nostra attenzione no, commenta dal profilo Facebook il comitato Italradio, che si è già espresso più volte sul ruolo positivo della radio televisione di Capodistria. E devo dirvi grazie questa settimana anche per il particolare interesse che avete rivolto a uno dei miei interventi, che ormai si protraggono credo da quasi un anno, ci manca veramente poco, nel Vintage Radio Show di Mirko Roppolo. Nelle ultime 2 settimane, in 2 tranche, ci siamo occupati della radio a San Marino. Lo abbiamo fatto in una prima settimana, nella prima settimana parlando proprio della situazione radiotelevisiva nel piccolo stato enclave del nostro, e nella seconda di una storia molto particolare che gli appassionati di radioascolto conoscono, almeno quelli che 20 anni fa praticavano già questo hobby conoscono molto bene, che Antonello Napolitano su coradix.it ha riepilogato. Parlo della storia di Radio San Marino International, che vi ripropongo oggi anche qui perché, ripeto, me lo avete espressamente chiesto. In molti casi chi ascolta Obiettivo di X e Studio di X ascolta anche il Vintage Radio Show, ma non sempre è così. Questa storia risale alla fine del 1997, proprio agli ultimi giorni dell'anno. Infatti il 21 e 22 dicembre di quell'anno l'emittente pirata Radio San Marino International effettuò delle trasmissioni in onde corte dal territorio della piccola Repubblica, un'iniziativa che non piacque affatto all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni del paese. Cora DX, e quindi Antonello Napolitano, è venuto in possesso di un documento eccezionale che troverete lì sul sito e che risale a poco meno di 20 anni fa e che ha pubblicato. Si tratta di un comunicato dell'amministrazione postale di San Marino apparso sul sito ufficiale del governo della piccola Repubblica, che metteva in guardia chiunque dall'inviare denaro agli operatori di questa emittente, Radio San Marino International, la cui vita per via di questa iniziativa fu, come vi dicevo, piuttosto effimera. Il documento afferma con certezza che le emissioni erano senz'altro pirata, in quanto nessuna autorizzazione era stata mai concessa dalle autorità sammarinesi a chi che sia, e fin qui non c'è ragione di dubitare. Lascia perplessi invece un'altra affermazione, ovvero che le trasmissioni non siano mai state realizzate dal territorio di San Marino, cosa che gli ex operatori dell'emittente assicurano ancora è avvenuta realmente. Da notare che il documento fu diffuso il 22 dicembre del 1997, ossia il giorno dopo la seconda delle uniche 2 trasmissioni ufficiali in italiano, in inglese e tedesco, che vennero irradiate sabato 20 dicembre 1997, ripeto, dalle 20 alle 24 su 7580 kHz nell'SBA. Il giorno dopo, domenica 21 dicembre, fra le 4 e le 7 UTC su 7580 nell'SB, fra le 7 e le 10 su 7440 nell'SB e fra le 7 e le 17 su 11410 kHz, anche in questo caso in banda laterale in USB. C'è da dubitare che le autorità sammarinesi abbiano effettivamente verificato che le trasmissioni di Radio San Marino International non si originassero dal territorio della piccola Repubblica. L'intento, che si è poi effettivamente realizzato, era probabilmente di spaventare gli artefici dell'iniziativa, che mai si sarebbero aspettati una reazione così pronta e stizzita da parte del governo sammarinese. Il comunicato, infatti, oltre a porre l'accento sulla illegalità delle trasmissioni, metteva in guardia gli ascoltatori invitandoli ad astenersi dall'effettuare qualsiasi dazione di denaro alle caselle postali indicate dalla sedicente Radio San Marino Torino International. Non si può fare a meno di sorridere di fronte a questo invito, soprattutto noi appassionati di radioascolto, in quanto sembra che le autorità sammarinesi abbiano congetturato chissà quale truffa fosse stata congennata per estorcere denaro agli ascoltatori. In realtà gli appassionati sanno che il denaro richiesto a cui si fa riferimento nel comunicato altro non era che il corrispettivo di un francobollo necessario per inviare una cartolina QSL, quello che facciamo anche noi con le emittenti che ci ritrasmettono. E fa anche sorridere l'ipotesi che le trasmissioni fossero irradiate da siti locali in qualche paese del centro Europa, probabilmente dalla Germania, perché la stessa probabilmente si fondava esclusivamente sul fatto che la casella postale annunciata, oltre a un indirizzo in Italia di un appassionato molto noto di radioascolto e gestore di un club di X fra i più antichi nel nostro paese, quella annunciata c'era anche una casella tedesca, quella di Mainz, che era utilizzata da tantissimi pirati anche italiani. E le annunciate indagini sembra che non abbiano chiaramente portato a nulla, se non alla cessazione di ogni attività di Radio San Marino International, che ha trasmesso occasionalmente nella banda dei 41 e dei 25 metri, oltre che nelle date indicate nel comunicato ufficiale che vi abbiamo poco fa detto. Anche nelle settimane precedenti aveva effettuato dei test alle apparecchiature, più esattamente il 19 di ottobre e il 9 novembre, sempre dello stesso anno, del 1997. Conclude Antonello Napolitano che in effetti, dopo l'apparizione di quel comunicato, di cui esiste anche una versione in inglese, gli artefici di Radio San Marino International, che ricevette circa 700 rapporti d'ascolto, che è assolutamente un record per due trasmissioni, oltretutto brevi, in due giorni durante un fine settimana, gli artefici, come vi dicevo, rimossero immediatamente tutte le informazioni circa le loro trasmissioni pubblicate su un apposito sito internet che era stato aperto, e si guardarono bene dal fare ritorno nella piccola Repubblica per effettuare nuove trasmissioni. La conferma di ciò la si ritrova anche sull'edizione del 31 gennaio 1998 del Kiwi Radio Weekly, il quale pubblicò il seguente messaggio ricevuto dagli operatori di Radio San Marino International. Il messaggio era in inglese, chiaramente ve lo traduco: dovuta alla spropositata reazione del governo di San Marino e dell'autorità postale dello stesso paese, Radio San Marino International è costretta a interrompere le sue trasmissioni fino ad ulteriori comunicazioni che non arrivarono mai più dopo quel fine settimana di fine 1997. E quella appena trascorsa è stata una settimana di test ARP, e oggi non ci occuperemo di questi test dal punto di vista del radioascolto, ma parleremo proprio di questo progetto ARP, acronimo di High Frequency Active Auroral Research Program, che è un'installazione civile e militare nel territorio degli Stati Uniti, per l'esattezza in Alaska, nei pressi di Gakona, a ovest del Parco Nazionale Wrangell St. Elias, in una ex base della United States Air Force. Io vi darò proprio i cenni didascalici, grazie anche all'aiuto di Wikipedia, eviterò di parlare dei tanti discorsi che si sono fatti intorno a questa base, cioè al fatto che potrebbe provocare maremoti, terremoti, insomma tanta disinformazione, così come è stata fatta anche su altri tipi di installazioni simili. È stata fatta proprio su questa, che venne costruita nel 1993 ai fini di ricerca scientifica sugli strati alti dell'atmosfera e della ionosfera e sulle comunicazioni radio per uso militare. L'impianto, che era stato fermo da maggio del 2013, è tuttora al centro di diverse teorie del complotto. Questo impianto, costituito da un trasmettitore capace di trasmettere onde elettromagnetiche sulle onde corte da 2,8 a 10 MHz, con una potenza di 960 kW, ha una potenza irradiata efficace estremamente più alta di circa 500 MW grazie all'estremo guadagno delle sue antenne. In genere avevamo visto spesso usate due frequenze, 3390 e 6990. Questa volta i test sono stati effettuati anche su frequenze diverse. Come vi dicevo, questo impianto è costituito da un trasmettitore che è capace di trasmettere con una potenza di circa 1 MW, quindi di 960 kW, ed è stato costruito in tre fasi distinte. Il primo prototipo, quello definito DP, aveva 18 antenne che erano organizzate in tre colonne da 6 fila con una potenza allora di 360 kW. Il successivo step, con l'impianto FDP, con 48 antenne ordinate in 6 colonne da 8 fila, e quello finale, il FIRI, dal 2007 è composto da ben 180 antenne disposte in 15 colonne da 12 fili, con una potenza, come vi dicevo, irradiata assolutamente enorme, stratosferica, con una potenza RP di oltre 87 dB. Ciascuna antenna corrisponde a un dipolo a croce che può essere polarizzato sia in modo lineare o circolare per la trasmissione, ma può essere utilizzato anche per la ricezione. Questo impianto è in grado di inviare onde radio, come dicevamo, nella ionosfera. Le onde, colpendo la ionosfera, la riscaldano, causando delle leggere perturbazioni simili a quelle provocate dalla radiazione solare, ma notevolmente più deboli. Lo scopo è quello di studiare in che modo queste perturbazioni influiscono sulle comunicazioni a breve e lunga distanza. La maggior parte delle ricerche svolte utilizzando gli impianti sono di dominio pubblico, così come lo è lo studio di impatto ambientale effettuato sulla struttura da una serie di enti indipendenti. Una piccola però parte delle ricerche sono di interesse militare e di queste i risultati chiaramente non vengono pubblicati. Queste ricerche riguardano le comunicazioni radio a lunga distanza e le comunicazioni con i sottomarini, per le quali l'uso di onde radio riflesse dalla ionosfera sembra mostrare notevoli potenzialità. La ricerca di base, effettuata utilizzando ARP, riguarda lo studio dei fenomeni naturali derivanti dall'interazione delle radiazioni solari e delle onde radio con la ionosfera. La ricerca applicata riguarda invece l'utilizzo degli effetti prodotti sulla ionosfera in ambito tecnologico, in particolare nel campo delle telecomunicazioni. La collocazione dell'impianto è ottimale perché offre un'ampia varietà di condizioni ionosferiche da studiare. Il sito offre anche una locazione elettromagnetica tranquilla, in quanto non vi sono intorno sorgenti di rumore quali possono essere prodotti da città o insediamenti industriali vicini. Il controllo è effettuato dalla strumentazione passiva in via continuativa e i dati raccolti vengono elaborati e messi a disposizione attraverso diagrammi sul sito web ufficiale. L'emissione in alta frequenza invece viene effettuata nell'ambito di campagne interattive di studio condotte da dei gruppi di ricerca. Viene utilizzato per la ricerca sia da università pubbliche e private, agenzie governative, sia da aziende commerciali interessate alle nuove tecnologie nell'ambito delle telecomunicazioni. Periodicamente, visto il grande interesse generato intorno alla struttura, viene consentito l'accesso pubblico al pubblico per visitare le sue strutture. Nel maggio 2013 l'impianto si era fermato e aveva cessato ogni attività ed era stato chiuso. La causa della chiusura era la mancanza dei fondi necessari per coprire proprio gli altri costi di gestione dell'impianto, che hanno dei consumi assolutamente pazzeschi. Parliamo di spese di oltre $300,000 al mese. Inoltre, i generatori diesel che alimentavano il complesso non rispettavano il Clean Air Act, cioè la normativa statunitense del 2011 contro l'inquinamento, e ad adeguarli sarebbe stato un processo estremamente costoso. Dopo circa 2 anni di inattività forzata, però, a metà agosto 2015, il generale Tom Masiello, un generale dell'US Air Force, ha stretto in accordo con Brian Rogers e Bob McCoy dell'Università dell'Alaska, siglando proprio il passaggio definitivo di ARP dalle mani dei militari a quelle dell'Istituto di Geofisica. Al contrario dei precedenti gestori, piuttosto restii a condividere con il pubblico l'esatta natura delle loro ricerche, Bill Bristow sembra volersi impegnare anche nella divulgazione. Il 10 marzo dello scorso anno aveva tenuto una conferenza pubblica per spiegare esattamente che genere di ricerca vi viene svolta e perché è importante che la struttura continui a vivere. Negli ultimi giorni anche i test di cui abbiamo parlato, ma questo impianto è stato al centro di tantissime polemiche, con teorie di complotto non soltanto in America ma anche in Russia, in Europa stesso, ma anche in Italia, dove per esempio il 2 febbraio 2011 un deputato, già agli onori della cronaca per altre vicende, parlo di Domenico Scilipoti, in un'interrogazione scritta al governo ha fatto riferimento proprio al progetto ARP, chiedendo spiegazione al riguardo. L'interrogazione, citando la relazione di iniziativa della Commissione del Parlamento Europeo indicata in precedenza, sosteneva che le operazioni di aerosol, comunemente chiamate scie chimiche, finiscono per determinare, ad avviso dell'interrogante, ripeto, Domenico Scilipoti, una lesione di diritti sanciti dalla Costituzione. Nell'interrogazione non era esplicitato quale sarebbe stata la supposta relazione tra queste emanazioni radioelettriche dell'installazione ARP e le sue presunte scie chimiche, che a loro volta appartengono a un concetto privo assolutamente di alcun riscontro scientifico. Ma come vi dicevo, tante teorie alcune di queste teorie del complotto, prive assolutamente di riscontri oggettivi e smentite anche dalla comunità scientifica, descrivono questo impianto come un progetto volto a perseguire degli scopi occulti che andrebbero dalla realizzazione di un'ipotetica arma elettromagnetica per creare terremoti fino al controllo del clima. Tali speculazioni pseudoscientifiche sono per lo più legate alla teoria del complotto sulle scie chimiche, proprio come l'interrogazione di Scilipoti, aventi tutte un denominatore comune nelle teorie cospirazionistiche di David Icke e dei suoi sostenitori. La maggior parte di queste teorie è in netto contrasto con le leggi della fisica, e anche nei casi in cui ci sia un minimo di plausibilità, i fenomeni descritti richiederebbero potenze di migliaia o addirittura milioni di volte superiori a quelli che ARPE sviluppa o anche a quelle che potrebbe teoricamente sviluppare. Con un semplice calcolo è possibile stimare la densità di potenza, cioè la potenza in ogni singolo punto massima dei segnali emessi dall'impianto, per esempio a 100 km di quota nella ionosfera, utilizzando tutte 180 le antenne dell'impianto. Si avrà un'area colpita, insomma ogni antenna colpirà un'area pari al quadrato della distanza, e le 180 produrranno un raggio 180 volte più stretto e 180 volte più potente di ogni singola antenna, e in ogni caso nulla a che vedere con potenze che potrebbero avere effetti del tipo che i complottisti, o chiamati così, descriverebbero. Infatti la potenza massima sviluppata, come vi dicevo, di 3,6 MW divisa per l'area colpita, cioè 55 km quadrati, dà soltanto una potenza irrisoria per metro quadro di 0,07 watt. Nulla, ripeto, di assolutamente riconducibile a danni o a manipolazioni artificiali di eventi catastrofici o di variazioni climatiche di alcun tipo. Noi siamo in conclusione, o meglio ci avviamo alla conclusione di questo appuntamento numero 713 di Studio di X, ma sono sicuro che di ARP prima o poi torneremo a parlare. Oggi lo abbiamo fatto illustrandovi l'installazione, il progetto e le sue finalità, almeno quelle ufficiali che la comunità scientifica conosce. Lo abbiamo fatto proprio perché in questa ultima settimana abbiamo avuto la possibilità di assistere ed ascoltare trasmissioni test effettuate proprio nell'ambito di questo progetto. Noi invece, come dicevo, ci avviciniamo al termine di questo Studio di X numero 713, l'ultima puntata del mese di febbraio. Il prossimo sarà il mese che ci avvicinerà e che ci porterà alla primavera, al cambio di orario, al ritorno all'ora legale, anche in alcuni casi per il broadcasting internazionale al cambio di frequenze orarie UTC delle trasmissioni in onde medie e onde corte. www.studiodix.net per tutto quello che riguarda questa trasmissione, la possibilità dello streaming e del download delle 713 puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche, nella versione televisiva, oltre che quella di contattarci attraverso i forum online. www.bcldnews.it per tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale. Ci trovate anche sui social, abbiamo account Twitter, pagina YouTube, account Google Plus, ma la nostra attività maggiore sui social è senza dubbio quella del social in blu di Facebook, dove ci troverete con il gruppo ufficiale Studio di X Radioascolto e Radio in TV, al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, e con la pagina ufficiale Studio di X, alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace. Ma poi abbiamo anche altre pagine: BCL News, Radio BCL News, www.ondemediaitalia.it e alle altre iniziative che ben conoscete, che sono a noi riconducibili, in qualche caso anche con gli omologhi gruppi, per cui seguiteci anche sui social al di fuori di questa mezz'oretta scarsa che ogni settimana passiamo in radio, su emittenti in FM, sul satellite, su web radio, sul portale di podcast, ma soprattutto su emittenti in onde corte, in onde medie, con in testa per le corte la WRMI e Radio BCL News e ABC Italian Broadcasting Corporation, e sulle medie tante delle emittenti che sul territorio nazionale continuano a testare queste bande, quindi IM Radio, Regional Radio, il gruppo di Free Radio, quindi con Free Radio IM, Power Radio IM, Baby Radio IM, e anche altre emittenti che non desiderano pubblicizzare la loro attività fra i 530 e i 1611 kHz. Da Roberto Scaglione è tutto, appuntamento alla prossima settimana e buoni ascolti.